voglio invitarvi ad alzarvi in piedi e leggere insieme un solo versetto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 14, il verso 27. Io do per scontato che voi conosciate tutto questo capitolo, perché è uno dei capitoli più belli della Bibbia, e io ho detto: Signore, cosa posso dire? Avevo tanti pensieri, tante cose che sono passate per la mia mente, ma poi alla fine questo è ciò che Dio ha messo, sono convinto, nel mio cuore. Giovanni, capitolo 14, il verso 27. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Vi lascio pace. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Accomodatevi pure. Il capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni è inserito in un contesto di un discorso molto più ampio, ma anche molto intimo, molto privato. Sono gli ultimi istanti di vita di Gesù sulla terra, e lui è oramai chiuso nel cenacolo, il mondo è fuori e lui è solamente con i suoi discepoli, con i suoi intimi, con quelli che sono in embrione la Chiesa poi che sarebbe nata e che sarebbe cresciuta. Questi discorsi vengono presi, catturati in una maniera particolare fra tutti quelli che sono presenti da uno dei discepoli. Infatti è soltanto Giovanni che riporta l'insieme di questi discorsi intimi e privati di Gesù in una maniera così dettagliata e così ampia. E noi ricordiamo che Giovanni era quello che aveva il privilegio più degli altri di ascoltare Gesù, perché lui, per una scelta personale, era quello che stava più vicino a Gesù. Vi ricordate che è scritto che nel momento dell'ultima cena era così tanto vicino a Gesù che lui poteva quasi posare la testa sul seno di Gesù, sulla spalla di Gesù. Quindi, anche se Gesù avesse parlato piano, lui avrebbe udito tutto quello che Gesù avrebbe detto. Voglio dirvi una cosa, cari nella grazia. Dio non grida. Dio parla. E tanto più siamo vicini al Signore, tanto più ascoltiamo la parola del Signore. Più ci allontaniamo dal Signore, più flebile arriva la voce di Dio ai nostri cuori. E tante volte, sapete, nell'udire piano, nell'udire poco, possiamo anche udire male. Allora vi esorto, stiamo attaccati al Signore. Stiamo uniti al Signore, vicino alla parola del Signore. Ora, insieme a Giacomo e a sua madre, Giovanni non era uno stinco di santo. Non è nato santo. Se vi ricordate, quando si trovarono vicino a un certo villaggio samaritano, a una città samaritana che non volle accogliere Gesù, dice: Gesù, facciamo scendere il fuoco dal cielo, così li bruciamo tutti quanti. Era anche una rivista. Quando capì che stava arrivando il regno del Signore, disse: Gesù, sai, se tu potessi fare una cosa, mio fratello ministro degli esteri, io ministro degli interni, ti saremmo grati. Non avevano compreso molto, ma vedete, Giovanni era un uomo comune che viveva in una famiglia comune. Era un uomo come siamo tutti quanti noi, con i propri limiti, però qualcosa avviene. Proprio per questa sua vicinanza a Gesù e questa possibilità di ascoltare la parola di Gesù, quella parola udita ha trasformato la sua vita, ha cambiato il suo cuore, perché la parola di Dio trasforma, cambia, eleva, migliora. Oh, gloria al Signore. Noi possiamo dire che da quando abbiamo ascoltato la parola di Dio non siamo gli stessi. Noi siamo meglio di quelli che eravamo prima. decisamente meglio di quelli che eravamo prima. E non è ancora chiaro quello che saremo quando saremo nel cielo. Pensate un po', fratelli, gloria al Signore, alleluia. La parola di Dio penetra nella vita degli uomini come una spada e divide, e separa, e cambia, e trasforma. E questo è ciò che è avvenuto nella vita di Giovanni. Ora, era così vicino ad aver ascoltato con attenzione le parole di Gesù, tanto da averle immagazzinate nel suo cuore. Infatti, poi vediamo che quando Giuda tradì Gesù, che quando i discepoli scapparono e lasciarono da solo Gesù, che anche quando Pietro rinnegò Gesù, Giovanni era lì. Giovanni era con Gesù. Giovanni era nella casa del sommo sacerdote. Giovanni era addirittura ai piedi di Gesù, alla croce, ai piedi della croce di Gesù. Tutti erano scappati. Perché Giovanni non è scappato? Forse perché Giovanni era un uomo più coraggioso degli altri? No. Forse perché Giovanni era un uomo migliore degli altri? No. Abbiamo visto prima che Giovanni era un uomo comune, che apparteneva a una famiglia comune. Ma è la parola di Dio, quando penetra nel cuore, che dà forza, coraggio e sostegno anche nei momenti più difficili. E io sono certo, e penso di poterlo dire senza paura di essere smentito, che in quei momenti tanto drammatici, anche se era passato poche ore, mentre gli altri avevano già dimenticato la parola di Gesù, erano già scappati, Giovanni era lì perché lo Spirito Santo gli diceva: il vostro cuore non sia turbato, io vi lascio pace, vi do la mia pace. E sono certo che nel contempo lo Spirito Santo stava ricordando a Giovanni le parole del profeta Isaia: a chi è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace perché in te confida. Gloria al Signore. E questa sera Dio vuole dare pace al suo popolo, Dio vuole dare pace al tuo cuore, Dio vuole dare pace al mio cuore questa sera. Perché la pace di Cristo ha in se stessa la forza di dare la calma nei momenti difficili. La pace di Cristo non è sinonimo di coscienza acquietata o di rassegnazione. Il mondo è rassegnato, i figlioli di Dio non sono rassegnati, i figlioli di Dio non sono persone arrese all'evidenza negativa della vita, non sono persone rassegnate al dolore o alla sconfitta. Ieri sera ho detto un accenno della mia testimonianza, ho riferito come all'età di un anno e mezzo io ho perso mia mamma, ma quel giorno quando morì mia mamma morì pure mio padre, non fisicamente, morì moralmente, morì spiritualmente, morì nei sentimenti, negli affetti, e da quel giorno non seppe più dare nulla a nessuno, si chiuse e la sua vita non aveva senso. E un giorno qualcuno chiese con mio padre: come va? E lui rispose con qualcosa che ha ferito il mio cuore: si sopravvive. No, i figlioli di Dio non sopravvivono, i figlioli di Dio sono pieni di vita, hanno vita d'esuberanza, perché c'è la pace di Cristo che li sostiene, quella pace che sopravanza ogni intelligenza e ogni ragione umana. Gloria al nome del Signore per la sua pace. Fratelli e sorelle, il mondo corre dietro ai soldi, il mondo corre dietro ai terreni, alle proprietà, alle macchine di lusso, ai vestiti belli, il mondo corre dietro a tante cose che può trovare dovunque. Voi potete andare oramai nei supermercati e trovate qualunque cosa abbiate bisogno. Io dicevo con mia moglie: adesso scendiamo in Calabria. Una volta scendevamo in Calabria e quando tornavamo la macchina stava così perché facevamo tutte le scorte. Adesso non ne abbiamo mica bisogno, perché dove abitiamo noi, a Ravenna, troviamo tutto. Ma c'è una cosa che non puoi trovare al supermercato. E io vi sfido a girare tutti i supermercati che ci sono al mondo. Non troverai la pace. Perché la pace non si compra. Non ci saranno gli uomini che con la loro filosofia ti potranno dare la pace, perché la pace non è frutto della filosofia. La pace è un dono di Dio. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Gloria al nome del Signore. E com'è la pace di Cristo? La pace di Cristo è innanzitutto certezza dell'amore di Dio nella nostra vita. Noi abbiamo pace perché abbiamo questa certezza nel nostro cuore: Dio ci ama. E questo mette pace nei nostri cuori. Dice l'apostolo Paolo: giustificati per fede abbiamo pace con Dio. Un tempo noi non potevamo avere questa pace nei nostri cuori perché il peccato ce lo impediva. Noi eravamo nemici di Dio, separati da Dio, e inconsciamente sapevamo che c'era un giudizio che gravava sulla nostra vita. Sapevamo che un giorno inconsciamente avremmo dovuto rendere conto del nostro operato e del nostro rifiuto, e questa situazione toglieva la pace dal nostro cuore, perché non c'è pace senza Dio, fratelli e sorelle. Il mondo non ha pace perché non ha Dio, ma gloria al Signore, la sua grazia è stata più abbondante della nostra vita di quanto grande fosse stato il nostro peccato. Perché non esiste peccato tanto grande che la grazia di Dio non possa coprire. Non esiste un numero tanto elevato di peccati che la grazia di Dio non possa cancellare. Alcuni dicono: no, io non potrò mai essere salvato perché ho fatto, e se tu sapessi quello che ho fatto io, e Dio mi ha perdonato. Gloria a Dio. Laddove il peccato ha abbondato, la grazia di Dio ha sovrabbondato, e da dove la grazia di Dio ha sovrabbondato, la grazia di Dio ha portato la pace nel cuore. Gloria al Signore, alleluia. Gesù Cristo si è dato al nostro posto, il nostro debito è stato pagato, e questa è la nostra gioia, che abbiamo pace con Dio. Questa è la nostra certezza, che Dio ci ama. Vedete di quale amore c'è stato largo il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Gloria al nome del Signore. Alleluia. La pace dei credenti è certezza dell'amore di Dio, perché la pace del credente è la conseguenza del perdono dei peccati. E se questa sera non hai pace nel cuore, è perché la comunione con Dio forse è stata rotta da qualcosa. No, ma io, è perché i miei problemi? No, 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 no. I problemi non tolgono la pace dal cuore dei credenti, il peccato sì. Signore, fai che tutti possiamo avere pace nel nostro cuore questa sera. La pace di Cristo è serenità nelle prove. Gloria a Dio. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti, perché vi do pace, vi do la mia pace, quella pace che sopravanza ogni intelligenza. Noi non inganniamo nessuno, fratelli e sorelle, perché non siamo stati ingannati. Nemmeno io, che venivo da una famiglia di non credenti. Quando mi sono accostato all'Evangelo, nessuno mi ha detto: sai, se vieni con noi non avrai mai problemi. Se vieni con noi ti sforzi, che hai bisogno della macchina, ti arriva la macchina. Ma a me non l'ha mai detto nessuno. No, no, noi non inganniamo nessuno, sappiamo e proclamiamo invece che il sole sorge per il giusto e per l'ingiusto, e così la pioggia scende sul giusto e sull'ingiusto. Gesù stesso ha preparato i suoi discepoli dicendoci: nel mondo avrete tribolazione, ma nello stesso tempo ci ha pure rassicurati: fatevi animo, io ho vinto il mondo. Gloria al Signore, alleluia. Le prove ci sono, fratelli e sorelle, e Dio mi ha dato grazia di trovarmi in mezzo a voi per condividere anche un momento di sofferenza, di lutto e di dolore. Le prove ci sono e noi non le possiamo togliere, non le possiamo annullare, ma se è vero che le prove ci sono, la pace di Cristo non si allontana da coloro che dimorano alla sua presenza. La Chiesa ha attraversato momenti di calma, ma anche tanti momenti di persecuzione e di prova. E così possiamo dire delle famiglie. Le famiglie dei credenti attraversano momenti di calma, ma attraversano anche tanti momenti di persecuzione e di prova, e chissà quanti in mezzo a noi questa sera nella loro casa e nella loro vita hanno periodi di persecuzioni e di prova, perché noi tante volte oramai ho imparato questo, che veniamo in chiesa, ci salutiamo, lanciamo magari anche un sorriso, ma poi torniamo a casa nostra e dietro la porta di casa nostra si nasconde l'afflizione. E non vogliamo farla vedere agli altri. C'è il dolore e non vogliamo che gli altri lo sappiano. C'è la prova e tante volte la pace non è nelle famiglie, perché non è fra il marito e la moglie, e in chiesa non lo facciamo vedere. E tante volte ci sono dei momenti che la pace non c'è nel nostro cuore, perché soffriamo per la malattia o per la prova o per momenti così tanto difficili. Chi può dare serenità nelle prove? Chi può dare la calma nella tempesta? Chi può dare all'infermo, all'ammalato, la forza per superare la paura? Quando ci sono quelle notizie che sconvolgono la vita e ti lasciano che tu non sai più da che parte farti, perché ci sono notizie alle quali non sai nemmeno reagire. Quando un medico dice non c'è più niente da fare, chi può dare in quel momento all'infermo quella forza per superare quel momento? Non so quanto tempo ho, ma un giorno, era marzo del 2011, mi hanno chiamato. Erano 7:30 di mattina e avevo portato Silvia al lavoro per tenere la macchina. Torno a casa, suono il telefono. E un fratello di Forlì mi dice: vieni Franco, perché è morto Salvatore. Io ero da 2 anni a Forlì, 1 anno e mezzo, e io al telefono così: Salvatore? E chi è Salvatore? Noi non abbiamo un fratello che si chiama Salvatore. Vieni Franco! E allora ho realizzato, ma io un Salvatore a Forlì lo conosco, ma è un ragazzino di 11 anni. Quel Salvatore? Sì, quello. E allora ho preso la macchina, sono corso a Forlì, sono andato a casa di questa famiglia. C'erano 5 macchine della polizia. Mi hanno fatto entrare presentandomi come il pastore della comunità, mi hanno detto si metta lì, non si muova, perché non sapevano perché era morto. La sera era andato a letto. E la mattina, quando il papà è andato a chiamarlo per andare a scuola, non si era svegliato. Io dicevo: Signore, adesso che cosa dico? Che cosa posso dire a delle persone che hanno perso un ragazzino di 11 anni, pieno di vita, solare? E io non sapevo veramente che cosa dire. Ma poi ho visto qualcosa di miracoloso. Ho visto la pace di Dio scendere nei cuori di questi 2 genitori e dare una dignità, un sostegno, un contegno, una forza che nessuno avrebbe potuto fare. Fratelli e sorelle, Gesù ha detto: io vi lascio pace, vi do la mia pace. Non fare come cosa di poco conto la pace che Dio ti ha dato. È un dono che Dio ti ha fatto. è la pace di Cristo che ci darà la certezza che né morte, né vita, né prove, né difficoltà ci separeranno dall'amore di Cristo. È la pace di Cristo che ci fa dire, sia pure che io viva o che io muoia, io sono del Signore. È la pace di Cristo che sostiene i figliuoli di Dio nei momenti di serenità, ma anche nei momenti di difficoltà. E la pace di Cristo è così forte da dare la pace e la serenità anche nella morte. È possibile, voi l'avete appena sperimentato. Signore, noi vogliamo che questa sera la Tua pace sia nei nostri cuori. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Gloria al Signore, alleluia. Quante volte il Signore è intervenuto nella nostra vita, nei momenti più difficili. E noi ci siamo chiesti, ma perché non sono disperato? Ma perché non sto avendo una certa reazione? Perché la pace di Cristo è più forte di qualunque altra cosa, fratelli e sorelle. E noi non abbiamo bisogno di altro. Noi siamo già figlioli di Dio, noi siamo salvati per grazia e adesso noi abbiamo bisogno che questa pace dimori nei nostri cuori. Non abbiamo bisogno di altro. Noi non abbiamo bisogno di soldi, non abbiamo bisogno di belle case, non abbiamo bisogno di belle macchine, non abbiamo bisogno nemmeno di troppa salute, noi abbiamo bisogno che la pace di Cristo dimori nei nostri cuori. Gloria a Dio. Alleluia. E la pace di Cristo, Gesù dice, io vi do la mia pace. Non è una pace come un'altra, perché Gesù ci lascia quella pace che aveva Lui prima ancora di darla a noi. Gesù non promette una pace qualunque. Sapete, fra gli ebrei era usuale quando si salutavano, e lo è ancora adesso anche nel mondo arabo, quando si salutano dicendo shalom, shalom. E anche noi facciamo la stessa cosa. Adesso finirà il culto e ci salutiamo, fra un po' ci diremo pace fratello, pace sorella, ma la parola che noi diciamo tante volte è sminuita, è svuotata. A volte vediamo fratelli che si salutano con la pace, pace fratello. Qua non succede queste cose, da noi sì, ogni tanto capita qualcuno che ti dice pace oppure pace, ma la pace è una cosa importante. Non dimenticate che Gesù ha detto, quando voi dite pace sia a questa casa, se questa casa ne è degna, la vostra pace rimarrà su questa casa. Non è una parola vuota. Noi abbiamo sostituito il termine pace con il termine ciao, con il saluto ciao. No, è qualcosa di più. E Gesù non vuole darci nemmeno la pace che noi ci lasciamo quando ci salutiamo alla fine del culto. Gesù dice, io vi lascio la mia pace. E Gesù l'aveva nel cuore, la pace che ha lasciato a noi. Gloria al nome del Signore. Si tratta di un dono che Gesù ha fatto ai discepoli e poi a tutta la Chiesa. Si tratta della pace che ha caratterizzato e che ha accompagnato sempre e che era sempre presente nella vita di Gesù. Era quella pace che Gesù aveva a 12 anni, vi ricordate? Quando i genitori l'avevano perso ed erano senza pace, erano preoccupati, angosciati, terrorizzati. Ma dov'è Gesù? Eppure trovarono Gesù, 12enne, nel Tempio, sereno, che parlava con i sacerdoti del Tempio. Perché Gesù aveva la pace nel cuore. Era quella pace che ha caratterizzato la vita di Gesù, anche a Nazaret, quando volevano buttarlo giù dalla montagna. Ma voi immaginate di essere sul ciglio di una montagna e una folla di persone vi viene contro? Io credo che saremmo tutti terrorizzati. E invece Gesù, con un fare sereno, tranquillo, senza ne... è passato in mezzo a tutti, a tutta quella folla di oppositori. E la pace che Gesù aveva nella barca in mezzo alla tempesta, quando tutti erano angosciati, Gesù non ti curi di noi, noi stiamo morendo. E Gesù aveva quella pace nel cuore che lo portava a dormire nella tempesta. Era quella pace che ha caratterizzato Gesù mentre lui pregava nel giardino del Getsemani e i discepoli dormivano. Era quella pace che ha caratterizzato Gesù quando fu arrestato e maltrattato, eppure non si preoccupava di se stesso, si preoccupava di Pietro che lo stava rinnegando. Era quella pace che Gesù aveva mentre stava morendo sulla croce sanguinante. E stava morendo al posto mio, stava morendo al posto tuo, ma era quella pace che gli ha dato la forza di superare quel momento per la gioia che aveva davanti. E la gioia che aveva davanti era la mia salvezza. E quando io penso questo mi commuovo e ci piango e dico: Signore, come hai potuto sopportare tutto questo? Perché ti amo. Perché ti amo. E perché io avevo qualcosa che voglio dare anche a te questa sera. Io avevo una pace che non è una pace naturale, non è la pace degli uomini, non è una pace artefatta, è la pace di Dio. Io vi do la mia pace, gloria al nome del Signore, e io non voglio la pace che il fratello mi possa dare con una parola quando sono nel dolore. Grazie a Dio per il fratello che mi dà una parola di consolazione. Non voglio neanche la pace del familiare quando sono un po' nella prova. Grazie a Dio per le famiglie che si stringono. Io questa sera voglio dire al Signore: Signore, io ho bisogno della tua pace nel mio cuore. La pace di Cristo è un dono diverso dai doni del mondo. Mi avvio verso la conclusione, non temete. Io non vi do come il mondo dà. Fratelli, sorelle, giovani in modo particolare, il mondo può offrire tante cose e tante volte noi guardiamo al mondo quasi quasi con invidia. E i giovani guardano agli altri giovani del mondo e tante volte dicono: però lui si diverte, è andato al cinema, è andato a ballare, è andato in discoteca, è andato... No, qua non avete le discoteche, noi sì, al nord abbiamo le discoteche, cosa terribile. Adesso il sabato pomeriggio sono aperti per i ragazzini dei 12 anni in poi, per prepararli alla vita. E già a quell'età c'è la droga che scorre e che passa di mano in mano. Signore, abbi pietà, non guardate al mondo. Perché il mondo offre qualcosa. Il mondo offre l'illusione della ricchezza, il mondo offre l'illusione del piacere, il mondo può offrire case, terreni, piaceri, onori, tutte cose che possono appagare l'orgoglio umano, ma sono tutti doni momentanei che non possono dare la vera pace. Anzi, quello che il mondo dà porta turbamento, quello che il mondo dà porta angoscia, quello che il mondo dà porta sgomento, quello che il mondo dà, anche quando vedete quelle comitive di amicizie, amici che camminano insieme, no, il mondo porta solitudine, perché mentre sono assieme si sentono forti, ma quando sono da soli sprofondano nella depressione e nella solitudine, perché se non hai Gesù nel cuore tu sei solo. E se sei solo non hai pace nel cuore, perché non hai Gesù nel cuore. Cristo non promette benessere materiale o carnale. Il suo dono è la vera pace. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Fratelli, sorelle, il mondo offre per motivi interessati e spesso quando offre uno poi chiede tre in cambio. Cristo Gesù offre quello che è suo senza chiedere nulla. Perché nulla potremmo dargli per ricambiare il suo meraviglioso dono. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Il tuo bastone e la tua verga mi consolano, Signore. Tu sei il buon pastore, il Signore è il mio pastore. Il tuo bastone e la tua verga mi consolano. Per anni non avevo capito questo verso, fratello Simone. Ero stato traviato. Perché c'era un fratello siciliano che era un pastore di pecore. E allora una volta ho detto: senti, ma tu che sei pastore di pecore, cosa vuol dire il tuo bastone mi consola? E questo fratello ha detto: no, perché io quando guardo le pecore, quando qualche pecora scappa, prendo il bastone e glielo tiro dietro, e quando gli arriva sulla groppa torno indietro. E io ho detto: Signore, usalo con calma il tuo bastone. Poi ho scoperto che il bastone di Dio dà pace alle pecore perché allontana i lupi. E la verga del Signore consola le pecore quando cadono, perché era quella col co che serviva per riprenderle su da una caduta. Io credo che questa sera abbiamo bisogno che il bastone del Signore allontani ogni lupo malvagio, rapace, ogni ladro, ogni belva feroce dalla nostra vita. Ma abbiamo bisogno anche di sentire quella verga del Signore che ci raccoglie e che ci rialza se siamo caduti. Io vi lascio pace, vi do la mia pace. Io credo che questa sera noi possiamo andare a casa dicendo: oh mio cuore, calmo stai. Stai sereno, al sicuro in Gesù. Posso chiedervi di chiudere gli occhi, di chinare il capo?